atrevernos a imaginar un mundo sin guerra.
Barcelona com a ciutat oberta al món.
Il faut freiner l'élévation des températures.
If you accept the unacceptable without being angry, then there's something wrong with you.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto alle ascoltatrici, un saluto agli ascoltatori di Radio Popolare Popolare Network.
Sommario della puntata. La crisi catalana, alcuni ministri spagnoli parlano di dialogo, ma solo se sarà cancellato il referendum del 1 ottobre. A Barcellona ancora presidi e manifestazioni. Kirkuk nuovamente al centro dello scontro fra il governo curdo e quello iracheno. Pur essendo fuori dal Kurdistan, ospiterà dei seggi per il referendum sull'indipendenza da Baghdad lunedì prossimo. La Realpolitik di fronte alle minacce di Trump. La Corea del Sud manda aiuti umanitari al nord. Non succedeva da 2 anni. Tillerson, l'Iran sta rispettando l'accordo sul nucleare. A Città del Messico si continua a scavare. Dopo il terremoto di ieri, le vittime sono almeno 230. 3 giorni di lutto nazionale. World Music, i nastri persi e recuperati in Somalia, l'ultimo lavoro della Ostinato Records. Sull'app e sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
E prima di andare a sviluppare questi temi, la maggior parte di questi temi, diamo un'occhiata ad alcune delle notizie internazionali di questa giornata. In Messico è ormai una corsa contro il tempo il tentativo di salvare le persone che sono ancora sotto le macerie dopo il terremoto di ieri. Tra le situazioni più critiche, quella di una scuola di Città del Messico, dove sono morti più di 20 bambini. Il presidente Peña Nieto ha dichiarato 3 giorni di lutto nazionale. La maggior parte delle vittime sono proprio nella capitale del paese. Il segretario di Stato americano Tillerson ha detto che l'Iran sta rispettando l'accordo sul nucleare. Tillerson ha incontrato la notte scorsa a New York il ministro degli esteri di Teheran, Zarif. Solo 2 giorni fa ricorderete le dure critiche di Trump all'Iran dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. In Birmania, nello stato Rakhine, un'imbarcazione con aiuti umanitari per la popolazione civile è stata attaccata da un gruppo di buddisti. Lo stato Rakhine è quello dove vive la minoranza Rohingya. La polizia sarebbe intervenuta per disperdere la protesta. Gli aiuti erano del Comitato Internazionale della Croce Rossa. In Francia, nuova giornata di mobilitazioni contro la riforma del lavoro di Macron. A Parigi hanno manifestato migliaia di persone, più di 50.000 secondo i sindacati, 15-16.000 secondo la prefettura. Quella del lavoro è la principale riforma messa in campo finora dal neo presidente francese.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Buenas tardes, ¿qué va a pasar de aquí al 1 de octubre? Y más importante, ¿qué va a pasar?
Anche oggi dedichiamo un'ampia pagina di esteri alla Catalogna. Dopo gli arresti di ieri a Barcellona, i rapporti tra il governo spagnolo e quello catalano rimangono, possiamo dire, appesi a un filo. Oggi i toni si sono leggermente abbassati, ma le accuse reciproche non sono mancate.
Ha quedado seriamente tocada después de la detención de algunos de sus responsables más destacados, el equipo de Oriol Junqueras.
Alcuni politici e funzionari catalani arrestati ieri, ricordiamo erano 14, sono stati rilasciati. Davanti al Tribunale Superiore di Barcellona si sono radunate migliaia di persone per chiedere la liberazione anche degli altri. Tutti gli elementi dello scontro, dicevamo, rimangono lì, sono sul tavolo. Madrid continua a dire che il referendum del 1 ottobre non si farà. Il governo autonomo catalano ammette che ci saranno dei problemi, ma conferma il suo piano. Nel tardo pomeriggio, questa è una delle principali notizie di questa giornata, sono ricomparse in rete le istruzioni per localizzare i seggi. La magistratura alcuni giorni fa aveva oscurato il vecchio sito. Ricordiamo che ieri, tra le altre cose, la Guardia Civile aveva sequestrato più di 9 milioni di schede elettorali.
Les pido que no se escuden los seguidores que puedan sacar a la calle, sino que respeten la democracia.
Questa è la vicepresidente del governo spagnolo, Soraya Sánchez de Santa Maria, che chiede ai leader catalani di fare un passo indietro. Alcuni suoi colleghi di governo hanno cominciato in realtà a parlare di dialogo, non senza condizioni, ma hanno pronunciato la parola dialogo. Il portavoce dell'esecutivo di Mariano Rajoy, Mendes de Vigo, ha parlato di consultazioni politiche dopo il primo di ottobre.
Lo que hemos dicho ya es que el referéndum del 1 es un referéndum ilegal, no se va a celebrar, eso es el 1. Posteriormente vamos a hablar con el resto de los grupos políticos, hay una propuesta del Partido Socialista.
Il ministro dell'economia De Guindos invece ha accennato a un possibile negoziato sullo status fiscale della Catalogna, quindi qualcosa di più concreto.
Creo que el mensaje que se está pasando de cumplimiento de la legalidad es importante, el gobierno va a estar ahí y también simultáneamente que si esa legalidad, como dijo anoche el presidente, se vuelve a respetar, el gobierno tiene la mano tendida siempre.
La mano tendida, almeno questo a parole, quindi la mano tesa, finora il dialogo non si è visto. Cerchiamo di capire qualcosa di più di quello che sta succedendo, anche spiegando e sciogliendo dei nodi che riguardano il passato e non solo la situazione presente. Per fare chiarezza sulla crisi catalana oggi abbiamo chiesto un aiuto a Enric Giuliana, condirettore del giornale L'Avanguardia di Barcellona. Enric Giuliana è catalano, lavora spesso a Madrid ed è uno dei più fini osservatori della vita politica spagnola di questo periodo. Sentiamo.
Beh, questi giorni Barcellona sta vivendo una rivolta civica molto importante. Per mettere un esempio, questa mattina gli operai del porto in assemblea hanno deciso di non fornire, di non lavorare con le navi che ha inviato il governo spagnolo a Barcellona per essere usate come alloggio per i poliziotti che devono arrivare in città nei prossimi giorni. E allo stesso tempo le monache del monastero di Pedralbes, nella parte alta della città, vecchio monastero, hanno offerto il suo monastero come collegio elettorale per il referendum sulla indipendenza dell'ottobre. In una città dove si produce un'alleanza tra le monache del quartiere alto e gli operai del porto, sta succedendo qualcosa un po' grossa, no? Che sta succedendo basicamente a Barcellona? Io penso in questo momento quello che sta succedendo è una grande movimento sociale, quale protagonista e sono soprattutto il ceto medio catalano, di difesa della Generalitat, del governo catalano, della istituzione di governo catalano, che rappresenta in un senso istituzionale e in un senso simbolico l'esistenza della nazione catalana. Il problema di fondo che la Spagna non ha risolto dal secolo XIX fino ad oggi è il riconoscimento della nazione catalana. Diversi tentativi, diverse formule, passi avanti, passi indietro a lungo tutta la storia spagnola del secolo scorso, sempre con la questione catalana rovente, in alcun momento si è andato avanti e poi si sono stati passi indietro. Il problema oggi è che lo statuto dell'autonomia per una parte importante della società catalana è diventato insufficiente e la discussione come aggiornare l'autonomia. Per un settore catalano non si tratta più di aggiornare l'autonomia se non di fare un passo più avanti e diventare uno Stato indipendente. La discussione è forte, intensissima, la divisione all'interno della società catalana sulla questione dell'indipendenza è molto visibile, metà-metà, però quando lo Stato, per evitare la celebrazione di questo referendum a ottobre, invia i poliziotti di Barcellona, cominciano le detenzioni di politici della Generalitat, allora si produce quello che è successo ieri, che sta succedendo in questo momento, si produce uno spostamento dei moderati catalanisti che non sono indipendentisti verso il campo della protesta. Questo che sta succedendo. Per questo mettevo questo esempio: a un certo punto gli operai del porto e le monache vanno insieme.
In questi giorni molti, soprattutto dall'esterno, succede anche qui in Italia, si fanno la stessa domanda, cioè per quale motivo una buona parte della società catalana vuole l'indipendenza dal resto della Spagna, per quale motivo una secessione nel 2017 nel cuore dell'Europa.
il paradosso spagnolo è che dal punto di vista amministrativo veramente le regioni spagnole hanno un elenco di competenze, di poteri amministrativi che non hanno per esempio le regioni italiane. Da questo punto di vista il disconcentramento amministrativo spagnolo è molto intenso, però la Spagna ha fatto questo disconcentramento amministrativo senza creare un vero modello federale. Non c'è un modello federale. E poi si è creato un sistema legislativo dove sì, effettivamente le autonomie hanno capacità operativa importante, perché poi ci sono le misure di controllo e di sorveglianza intensissime da parte dello Stato centrale. La Spagna ha aperto la strada verso il federalismo senza riuscire ancora ad arrivare al federalismo. Poi i catalani in questo senso sono un po' in Spagna è così questa decentralizzazione, perché i catalani volevano l'autonomia. Negli anni 70-80, al momento del cambiamento politico, della democratizzazione del paese, si potevano fare due cose in Spagna, si potevano decidere un po' all'italiana, due livelli di autonomia, no? Baschi, catalani, autonomia speciale, poi l'autonomia ordinaria, statuti ordinari, per il resto, questa era un'idea. Ma alla fine si decise di fare un'altra cosa, tutti uguali, tranne i baschi che hanno il suo vecchio statuto. Allora il problema, dopo 40 anni, questo modello è in crisi, questo è il problema, il modello è in crisi. Il modello, se tutti sono d'accordo, che si deve risolvere, soltanto che le idee come fare dare un nuovo modello territoriale sono molto diverse. Poi oggi in Parlamento spagnolo, un Parlamento frantumato politicamente, è molto difficile di fare gli accordi. E poi c'è questa fetta importante dei catalani che si è spostato verso l'indipendentismo.
A questo punto però, a soli 10 giorni dal referendum, bisogna capire se qualcuno stia lavorando per ridurre il livello dello scontro che stiamo raccontando. Il Ministero degli Interni di Madrid ha criticato la polizia catalana e ha minacciato l'invio di altri agenti della polizia nazionale. Cosa ci dobbiamo aspettare? Sentiamo ancora un ultimo passaggio della chiacchierata che abbiamo fatto oggi con Enric Giuliana, condirettore dell'Avanguardia di Barcellona.
Penso, dal punto di vista tecnico-organizzativo, possiamo dire che lo Stato spagnolo riuscirà, secondo me, a bloccare il referendum con un alto prezzo politico, un alto prezzo di opinione pubblica, prima di tutto in Catalogna, secondo nella società spagnola, e terzo e non indifferente anche nell'opinione pubblica europea, che oggi non capisce forse molto quello che sta succedendo, però non gradisce molto l'idea che in Spagna i politici sono detenuti per un atteggiamento politico. Un grande spazio di dialogo nei prossimi giorni non lo vedo, forse ci saranno, però penso che il governo spagnolo, il governo catalano hanno una cosa in comune in queste ore, che di evitare che la situazione, di perdere il controllo della situazione. Questo penso che è importantissimo, e mi pare che sicuramente di forma discreta ci sono in questo momento i contatti per evitare una situazione fuori di controllo.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Andiamo in Medio Oriente. Lunedì prossimo, 25 settembre, ci sarà un altro referendum, quello per l'indipendenza del Kurdistan iracheno. A essere contrario non è solo il governo di Baghdad, ci sono anche altri paesi, Iran, Turchia, Stati Uniti. Noi abbiamo deciso di parlare di questo appuntamento da una prospettiva particolare, quella della città di Kirkuk. Siamo sempre nel nord-est dell'Iraq, c'è un'importante comunità curda a Kirkuk, ma non siamo ufficialmente nel Kurdistan. Nonostante questo, il governo curdo ha deciso di mettere dei seggi anche lì, a Kirkuk. Ne abbiamo parlato con il nostro Farid Adli.
Kirkuk, come dicevi bene tu, non fa parte della divisione amministrativa dell'Iraq e quindi non fa parte del Kurdistan iracheno come concordato, come regione autonoma già dai tempi del periodo di Saddam Hussein, ma poi maggiormente diventato un dato di fatto anche con qualche cosa di più rispetto all'autonomia amministrativa dal 91 in poi. Quindi cioè, l'autonomia del Kurdistan in Iraq è un'autonomia che ha una sua storia, che ha una sua consistenza e che è quasi addirittura un'indipendenza, perché per esempio Kurdistan attualmente esporta petrolio circa 500-600 mila barili al giorno tramite la Turchia. All'interno di questo, di questa realtà, la città di Kirkuk diventa il pomo della discordia ulteriore, perché è una città, prima di tutto non è una città completamente curda, ma è una città in cui ci sono arabi, ci sono sciiti e sunniti, quindi arabi di tutte le due confessioni islamiche, e ci sono una minoranza turcomanna abbastanza importante, e quindi includerla all'interno di questo referendum vuol dire in qualche modo avere delle aspettative di prendere egemonia su questo territorio, se una volta ci sarà uno stato curdo nell'attuale Kurdistan del Sud, loro lo chiamano i curdi, che giustamente bisogna anche ricordarsi che i curdi sono una popolazione, un popolo della zona del Medio Oriente alla quale è stato negato il diritto all'autodeterminazione, quindi dobbiamo partire anche da questo dato importante. Quindi sono stati una popolazione repressa in Turchia, repressa in Iraq, repressa in Siria, repressa in Iran, però è stata sempre divisa, utilizzata combattimenti uno contro l'altro e non hanno mai avuto una loro vera né autonomia reale negli altri paesi tranne che in Iraq, né una indipendenza, quindi il diritto all'autodeterminazione gli è stato negato, e di conseguenza questa scelta di fare il referendum anche a Kirkuk ha creato problemi politici. La scelta da parte del governo curdo del Kurdistan autonomo di fare il referendum anche in Kirkuk per la sua importanza strategica dal punto di vista petrolifero. Questa è la questione.
In questi giorni a Kirkuk ci sono state scaramucce tra la comunità curda e quella araba. Far votare per il referendum sull'indipendenza del Kurdistan iracheno anche lì, nonostante siamo fuori, sentivamo, dal Kurdistan, rischia di alimentare tensioni tra curdi e arabi in una regione, sappiamo, dove tensioni e scontri etnici sono all'ordine del giorno. Ancora Farid Adri.
Credo che la dirigenza curda è stata capace di avere una struttura amministrativa e anche militare, perché i curdi sono organizzati nei Peshmerga, e che è una struttura militare, non è una milizia qualsiasi, quindi è una struttura militare che corrisponde a una direzione politica. Hanno dimostrato una loro democrazia interna molto importante, e all'interno della realtà del Kurdistan, dell'autonomia curda, hanno trovato rifugio migliaia, centinaia di migliaia di iracheni arabi, o di, soprattutto la questione, ricordiamola, dal 2014, la problema degli yazidi, cioè se non ci fossero stati i curdi gli yazidi sarebbero stati sterminati completamente. Quindi ricordiamo, cioè, da una parte c'è, cioè, questa provocazione, chiamiamola così tra virgolette, del referendum. Però è chiaro che i curdi hanno dimostrato di avere la capacità di garantire una situazione pacificata, di non avere scontri con le altre realtà, di saper contrattuare, cioè di avere rapporti politici con il governo di Baghdad, realtà che non è stata possibile realizzare nella parte araba dell'Iraq, cioè per esempio nella zona di Anbar, dove ci sono gli arabi sunniti. Di conseguenza il problema del Kurdistan è un problema che la comunità internazionale deve affrontare seriamente. Non si può liquidare con la questione dell'unità dello Stato iracheno. È possibile creare delle realtà confederate, è probabilmente quello a cui tendono i curdi, quello di arrivare a una indipendenza e nello stesso tempo una confederazione all'interno dell'Iraq.
Alle ore 22 potete ascoltare la replica di Esteri sulle frequenze di Radio Popolare Milano.
La potremmo chiamare la Realpolitik, contrapposta alle minacce di Trump. Trump che oggi ha deciso nuove sanzioni economiche a Pyongyang, alla Corea del Nord. Nel notiziario citavamo le dichiarazioni del segretario di Stato Tillerson sull'Iran, ma c'è anche l'ultima decisione invece del governo sudcoreano, cioè mandare aiuti al nord nonostante l'embargo e le sanzioni. Il nostro corrispondente da Pechino, Gabriele Battaglia.
Era dal dicembre 2015 che la Corea del Sud non autorizzava aiuti umanitari per la Corea del Nord. Oggi, a seguito di pressioni del World Food Program e dell'UNICEF cominciate lo scorso maggio, l'amministrazione del presidente Moon ha varato un piano di aiuti da 8 milioni di dollari, destinati soprattutto ad alimenti per minori e donne in gravidanza e a medicinali e vaccini. Il piano, che era annunciato da giorni e che comincerà in dato da destinarsi, ha suscitato le critiche di Stati Uniti e Giappone e lascerebbe intendere una frattura nel fronte dei duri e puri contro Pyongyang. Ma Seul deve fare prima di tutto i conti con la propria condizione di separata in casa con il regime dei Kim e con quelli che stanno a nord del 38° parallelo. Secondo il ministro dell'unificazione sudcoreano, gli aiuti umanitari non contraddicono le sanzioni decise contro Pyongyang, perché non sono assolutamente utilizzabili dall'apparato militare nordcoreano e sono destinati alla componente più svantaggiata della popolazione, afflitta proprio dalle sanzioni. Versione condivisa dall'UNICEF, che stima in un numero di circa 200.000 i bambini nordcoreani afflitti da malnutrizione, mentre sarebbero 18 milioni i nordcoreani che hanno qualche problema alimentare su una popolazione di 25 milioni. Il Giappone ha chiesto alla Corea del Sud di riconsiderare le tempistiche degli aiuti, ma Tokyo non gode di molte simpatie e ascolto in Corea del Sud per ragioni storiche. Intanto un sondaggio riporterebbe che la popolarità di Moon è in calo proprio per la linea morbida assunta verso Pyongyang, nonostante sia sempre molto alta, 65%. Insomma, il presidente sudcoreano sta giocando coraggiosamente le proprie carte. Moon è un progressista, da sempre fautore dell'approccio morbido verso Pyongyang. Fino agli ultimi test missilistico nucleari della Corea del Nord aveva anche messo in dubbio il dispiegamento del sistema missilistico statunitense THAAD sul proprio territorio. Poi, dopo la recente escalation, ha sdoganato il progetto e ha compiuto alcuni atti simbolici, come simulazione di bombardamenti al confine con la Corea del Nord nell'ambito delle esercitazioni congiunte con Washington. Però sostiene che gli aspetti umanitari vengano prima delle questioni geopolitiche. Un'altra mano tesa al regime dei Kim è venuta quando il presidente sudcoreano ha offerto ai dirimpettai di allestire una squadra coreana congiunta per le prossime Olimpiadi invernali, che si terranno proprio in Corea del Sud il prossimo febbraio. Finora le risposte di Pyongyang sono state fredde se non sprezzanti, ma si sa che i nordcoreani cercano soprattutto un canale diretto con gli Stati Uniti, più che un appeasement con Seul. Nel gioco a tre stanno alla finestra Cina e Russia, che vorrebbero portare Seul nel proprio schieramento. Per loro, di fronte al fallimento delle sanzioni, la soluzione alla questione nordcoreana verrebbe dal doppio congelamento. Basta ai test missilistico-nucleari di Pyongyang in cambio dello stop alle esercitazioni congiunte tra Stati Uniti e Corea del Sud. Per Moon e la Corea del Sud, tante opzioni sul tavolo, ma nessuna ottimale.
Chiudiamo con la War Music, la rubrica curata dal nostro Marcello Lorrai. Oggi ci porta in Somalia. Da Emanuele Valenti un saluto, Esteri ritorna domani.
Potremmo parlare in senso quasi proprio di giacimenti di musica somala che vengono alla luce, perché nell'88 il dittatore della Somalia Siad Barre era alle prese con la ribellione indipendentista dell'ex Somalia britannica, che è oggi l'autoproclamata Repubblica del Somaliland, finora non riconosciuta formalmente a livello internazionale. Era nell'aria che Hargeisa, che è oggi la capitale del Somaliland, sarebbe stata bombardata, cosa che poi effettivamente avvenne, con la città quasi completamente rasa al suolo. era nell'aria che uno degli obiettivi principali sarebbe stata Radio Hargeisa. Alcuni operatori dell'emittente presero allora l'iniziativa di mettere in salvo gli archivi della radio, tra cui nastri e cassette di musica, un patrimonio che documentava mezzo secolo di attività musicale in Somalia. Il materiale venne seppellito sottoterra, distribuendolo in vari siti, anche in Etiopia e a Gibuti. Questo tesoro è stato recuperato solo recentemente e una parte delle registrazioni è stata conferita alla Red Sea Foundation, che ad Hargeisa dispone della più grande collezione di cassette somale al mondo, circa 10.000 pezzi. L'etichetta newyorkese Ostinato Records ha digitalizzato una parte importante di questo archivio e in una compilation che ha appena pubblicato, Sweet as Broken Dates, Lost Somali Tapes from the Horn of Africa, ne offre un florileggio di 15 brani relativi agli anni 70 e 80. Con la posizione geografica della Somalia, la sua musica è stata influenzata nel corso dei millenni dall'Arabia, dalla Persia, dal sud-est asiatico e dall'India. I brani raccolti nel CD ci propongono l'evoluzione moderna della musica somala, una evoluzione che fa tesoro delle risorse sonore messe a disposizione dalla nuova strumentazione elettrica e dai nuovi ritrovati come il sintetizzatore, e tiene conto di modelli musicali di moda all'epoca a livello internazionale, in particolare afroamericani. E allo stesso tempo ci consentono di tornare ad una Somalia quasi irreale se guardata dalla prospettiva della tormentata Somalia degli ultimi decenni. La Somalia che aveva in Mogadiscio una città con grandi alberghi, locali e vita notturna con una clientela cosmopolita e appunto complessi giovanili che suonavano nei club dei grandi hotel e al Teatro Nazionale. La musica presenta naturalmente delle affinità con quella etiopica, ma ha un carattere più dolce e languido, e le sue star erano cantanti donne, soprattutto, più che uomini. Singolare che questa ricca attività musicale si sia sviluppata sotto una dittatura militare socialista che aveva nazionalizzato anche l'industria musicale. Case discografiche indipendenti erano praticamente inesistenti. Non ci fu circolazione di dischi o cassette, perché la musica è registrata fondamentalmente dalle radio e diffusa solo attraverso le radio o dal vivo. L'inesistenza all'epoca della commercializzazione di dischi e cassette rende quindi questo patrimonio di registrazioni particolarmente prezioso. Preziose sono anche le informazioni che il libricino di accompagnamento mette a disposizione, raccolte attraverso un certosino lavoro di ricerca, rintracciando in Somalia come nella diaspora, in particolare negli Stati Uniti e in Asia, musicisti, compositori, funzionari e altri protagonisti a vario titolo della vita musicale somala di allora.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.